Sei in compagnia di SBS Italian.
Luca Baroncini, ci occupiamo con te questa mattina della 12ª edizione della Festa del Cinema di Roma, un evento appunto che si è inaugurato il 26 ottobre scorso e andrà avanti fino al 5 novembre, quindi appunto siamo ormai circa a metà dell'opera. Allora, cedo il microfono a te, ti chiedo innanzitutto di raccontarmi come sta andando questa edizione 2017.
Dunque, siamo qui a Roma in pieno fermento, io direi che sta andando discretamente, c'è una programmazione che, grazie al direttore artistico Antonio Monda, è sempre in grado di abbracciare a 360 gradi il cinema, per cui si va dall'opera di nicchia invece al cinema molto popolare. L'unico rischio è che sia una manifestazione, che poi è voluto anche dalle intenzioni, che è stata chiamata festa, dedicata soprattutto ai romani, per cui diciamo non c'è grandissimo fermento internazionale, nonostante tanti ospiti. C'è movimento, c'è partecipazione, ci sono tantissimi film, però è un festival che fatica a uscire dal raccordo anulare, nonostante appunto abbia una solida programmazione.
E perché secondo te appunto fa fatica? I più critici spesso pongono una questione per quanto riguarda la Festa del Cinema di Roma, perché con sé non porta particolari novità sul panorama cinematografico, e quindi i critici spesso si chiedono a che cosa serve davvero questa rassegna. Giro a te la domanda.
Ma guarda, cosa serve una festa, un festival che dir si voglia? Serve a far conoscere autori, a rendere comunque il cinema materia viva, vibrante, che possa arrivare a un pubblico. Un festival come Venezia, ad esempio, è un festival più selettivo, già è in un'isoletta, lì, in laguna, quindi è difficilmente accessibile, mentre invece la Festa di Roma è comunque nella capitale. Cosa serve? Cioè, è vero, e tra l'altro è schiacciato da tante altre manifestazioni simili, ed è un'operazione comunque che porta un grosso dispendio di energie e di capitali. Io tutto ciò che viene relativo al cinema lo abbraccio con grande amore, no? Quindi dico ben venga. È anche vero che un'altra critica che forse viene fatto è che non ha una personalità ben definita, ma secondo me Antonio Monda è riuscito un po' a dargliela, dandogli proprio questa declinazione di festa. Per cui abbiamo opere che provengono da altri festival in cui sono magari stati presentati in prima mondiale, che comunque vengono presentate al pubblico italiano e anche agli operatori del settore. Quindi comunque sia abbiamo un cinema con la C maiuscola. Tra l'altro, uno degli aspetti più interessanti magari della Festa di Roma, che lo differenzia da Venezia oppure forse anche da Cannes, è che ci sono incontri ravvicinati proprio pensati per il pubblico con grandi artisti. Abbiamo il premio alla carriera David Lynch, Xavier Dolan, che ha avuto una vera e propria ovazione da parte dei giovani, Rosario Fiorello, Jack Gyllenhaal, Ian McKellen, avremo Michael Nyman, Vanessa Redgrave, Nanni Moretti, quindi proprio spazi dedicati all'incontro col pubblico, ed è una cosa effettivamente che crea un'atmosfera molto gioiosa, no? In cui non c'è solo l'opera cinematografica, ma c'è proprio anche l'incontro con l'artista.
Quindi insomma proprio una festa, come dici tu, forse diciamo questa caratteristica di avere un po' più contatto diretto con il pubblico la rende diversa dagli altri festival del cinema. Senti Luca, ma andiamo proprio a parlare dell'argomento principale di questa Festa del Cinema di Roma, quindi appunto i film. Siamo ormai più o meno a metà dell'opera, ti chiederei di iniziare appunto con quello che hai già visto.
Guarda, il film secondo me, col fatto che prende un po' il meglio dagli altri festival, io ne ho visti di molto interessanti. Allora, ho visto Detroit, il film di Kathryn Bigelow, che è già uscito negli Stati Uniti in agosto, che è un'opera secondo me molto solida, diciamo che è ispirata alle sanguinose rivolte che hanno sconvolto Detroit nel 1967. Quindi secondo me Kathryn Bigelow riesce a rendere il suo cinema viscerale. Io sono stato incollato allo schermo per 2 ore e 20. Un po' il rischio è a livello di sceneggiatura, nel senso che mi sembra un po' un cinema di bianchi che si vogliono in qualche modo farsi perdonare per le malefatte compiute nei confronti dei neri, e quindi la visione è un po' a senso unico, per cui i bianchi sono micidiali, cattivissimi, e invece i neri sono buoni e esclusivamente vittime. È anche questa una visione figlia dei tempi. Abbiamo visto l'Oscar a Moonlight come miglior film, che ha creato qualche discussione nonostante la valenza dell'opera. Diciamo che siamo in un periodo in cui le tematiche rischiano un po' di mangiarsi gli aspetti cinematografici. In realtà in questo caso parliamo di Kathryn Bigelow, che è un'autrice sicuramente molto solida e in grado di incollare decisamente allo schermo.
E quindi invece per quello che riguarda appunto i prossimi giorni, quali sono le attese? Che cosa appunto non vedi l'ora di vedere?
Ma volevo parlare di un altro film, sempre che ho visto, altri due film. Uno è I, Tonya, che è un film che è già stato presentato a Toronto e che ha vinto il secondo premio come premio del pubblico. Questo è il ritratto della pattinatrice Tonya Harding, che negli anni 90 ha infiammato un po', diciamo, il mondo sportivo, era su tutti i giornali, perché praticamente era una campionessa, celebre atleta, che fu accusata di essere responsabile dell'aggressione della rivale Nancy, che venne praticamente colpita alle ginocchia e che quindi non riuscì per un po' a gareggiare. Ecco, è un ritratto spietato dell'America, perché quello che viene descritto è sì il mondo sportivo, ma soprattutto il ritratto della famiglia di origine e di questa pattinatrice molto determinata, che viene però da una famiglia terribile, in cui gli unici valori sono la competizione, non c'è nessun tipo di cultura. Ecco, è un ritratto dell'America, forse, che anche in questo caso diventa un film politico, forse in qualche modo riflette la situazione attuale con l'attuale presidenza e che quindi comunque colpisce molto. Tra l'altro è diretto anche questo in modo magistrale, con un montaggio pazzesco. Margot Robbie, la protagonista, secondo me ce la ritroveremo sicuramente agli Oscar. È un film che vi consiglio sia perché è adrenalinico e che ti prende dal punto di vista sportivo, ma anche perché è multistrato, no? Quindi riesce anche a raccontare tante storie, tante facce, tanti aspetti dell'America. L'altro film di cui volevo parlarvi è invece un film francese, si chiama Prendre le large. Il regista è Gael Morel e la protagonista è Sandrine Bonnaire. Devo dire che qua l'ho visto accolto in modo abbastanza tiepido, invece secondo me è un'opera molto significativa e figlia dei nostri tempi. Parliamo infatti di una protagonista che si chiama Edith, è un'operaia tessile, diciamo che è vittima di quello che succede molto spesso adesso nelle aziende, cioè l'attività viene delocalizzata. In questo caso dalla Francia andiamo in Marocco. E la protagonista si trova a dover scegliere tra essere licenziata oppure anche lei delocalizzata. Siccome non ha nulla da perdere, decide di andare anche lei in Marocco e di provare ad adattarsi alla situazione lavorativa, culturale e sociale marocchina. E non sarà semplice. Secondo me è un film interessante, anche perché ha un approccio molto intimo, anche in questo caso dice tante cose, no? Sul mondo del lavoro e anche su quella che può essere considerata l'immigrazione, ma vista al contrario, quindi una francese che emigra comunque in Africa.
Allora, questi appunto i tuoi film preferiti. Esiste un filo rosso che tiene insieme questi film in qualche modo?
Direi che comunque sono all'attenzione, ma perché è il cinema che in questo momento se ne occupa, tematiche sociali, le differenze culturali e anche il ruolo della donna, che attualmente viene molto affrontato e si cerca anche di valorizzare dal punto di vista cinematografico, sia per quello che riguarda proprio le maestranze nel cinema. Ci sono poche registe donne che sono riuscite a imporsi all'attenzione, pensiamo che una delle poche è Catherine Bigelow, l'unica ad aver vinto l'Oscar come miglior regista, e quindi anche questo aspetto secondo me condiziona e sarà influente per quest'anno. Lo vedremo secondo me nei premi che verranno distribuiti, pensiamo anche, non so, al premio a Sofia Coppola a Cannes, e quindi insomma c'è un'attenzione a queste tematiche, a questi valori che sono attualmente un po' nell'occhio del mirino del cinema, ma anche a livello sociale e mondiale.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.